Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
Ed io sono Ace. Questo è il primo del lato B della nostra serie Press Play on Tape.
Questa serie di editoriali è dedicata all'analisi e alle considerazioni su tutto ciò che ha a che fare con la musica nei videogiochi.
Ma noi siamo solo dei videogiocatori e per questo abbiamo invitato come compagno di viaggio Tevio, che è un professionista dell'audio, un sound designer nella game industry. Benvenuto Ottavio, come stai?
Grazie ragazzi. Grazie per l'invito, tutto bene, dopo una giornata di creazione di suoni per videogiochi.
Esatto, perché tu lo fai proprio di lavoro e abbiamo deciso di impostare, quando abbiamo impostato Press Play on Tape abbiamo voluto dividerla in questi due lati, è una cosa che ci è piaciuta tantissimo, perché la musica e il sound design sono due cose ben diverse, ben distinte, fanno sempre parte della parte audio che noi cerchiamo di sottolineare con questa serie. Nella prima parte, lato A con Kay the Pianist, abbiamo parlato un po' del lato artistico della produzione musicale, di quelli che erano gli score, la colonna sonora, insomma tutto quello che sta dietro le quinte da quell'aspetto lì e l'evoluzione in quel frangente, mentre adesso parliamo un po' più di sound design dal punto di vista più tecnico, scendiamo proprio nel dettaglio fisico anche dell'hardware che va a produrre i suoni, no? E abbiamo scelto di farci aiutare da un professionista, un grande appassionato che abbiamo conosciuto proprio grazie al fatto che ci ascolta e fa parte anche del gruppo Telegram, quindi benvenuto di nuovo.
Grazie. Sì, allora sostanzialmente il mio mestiere è questo, quindi ogni giorno ho a che fare con la costruzione, il pensare, il capire cosa serve in un videogioco, dipendente ovviamente da genere, da situazione, da tanti fattori che ora man mano magari andremo a capire in questa spiegazione, dove sostanzialmente il mio compito e quello di tutti i sound designer è quello di poter creare dei feedback uditivi, sonori, che sono necessari per rendere credibile e vivo il mondo che viene costruito da tutto appunto il team di sviluppo, quindi tutto ciò che c'è, la parte grafica, la parte proprio della programmazione, del codice, e poi c'è quest'altra parte, il sound design, che serve proprio per immergerti in un mondo che effettivamente viene costruito. Praticamente, se voi immaginate un attimino qualsiasi videogioco senza suono, vi rendete conto che manca qualcosa. E questo è quello che facciamo noi. Creiamo effettivamente un mondo che, anche con gli occhi chiusi, riuscite a capire cosa sta succedendo e come reagire, perché è quello il punto. Questi feedback ti permettono di rispondere a questi stimoli e quindi fare delle scelte che non sono soltanto visivi.
Come dici, questo tipo di suoni sono fatti apposta come feedback per mettere davanti il giocatore a delle scelte. In questo caso però c'è differenza con il feedback che magari può avere la musica e i temi principali o particolari dei videogiochi? Immagino siano due obiettivi differenti, giusto?
Assolutamente sì. Innanzitutto bisogna distinguere il puro sound design appunto dalle musiche. Se con il primo si costruisce l'ambientazione di gioco, si informa appunto l'utente di alcune azioni ed eventi che accadono attorno al personaggio, al giocatore. Con la seconda invece, con la musica, generalmente si contribuisce all'impatto emozionale del titolo. Ne avete parlato appunto nel lato A, come la musica crei un'emozione e ti accompagni in questo mondo. Un'altra differenza sostanziale appunto tra le due componenti si può individuare proprio sulla diegesi, no? Sulla narrativa del sound design, no? Che è molto diversa rispetto a quella della musica, perché appunto la musica è come se si ponesse fuori dall'universo narrativo, no? Ti accompagna come se ci fosse qualcuno che ti dice vai lì e incominci ad esplorare. Invece il sound design è molto diverso perché è interno alla narrazione e al mondo raccontato. Faccio un esempio: il rumore dei passi, che è la cosa più semplice, che magari uno non ci pensa, ma in un gioco stealth di infiltrazione il suono degli scricchioli sempre dei passi provenienti, no, dalle ombre, che in un gioco horror hanno un'importanza cruciale, ti generano quell'attenzione che è importantissima al fine di un gameplay che sia funzionale, perché sostanzialmente il sound design deve essere al servizio del gameplay. Uno pensa che è messo lì perché serve tanto per aggiungere roba. Assolutamente no, il sound design è necessario al fine appunto di dare questi feedback che, per esempio, pensiamo un attimo, un FPS ambientato in qualsiasi mondo narrativo, che può essere di simulazione di quello reale come le guerre mondiali o futuristico, quindi fantastico, se uno comunque gioca in maniera competitiva il suono ha un ruolo centrale, perché tu ti rendi conto il nemico dov'è, a che distanza, se è dietro qualcosa, perché ci sono degli algoritmi che permettono, no, di simulare un ambiente reale e non, perché lì dipende anche per una questione di stile, però comunque comunque è cruciale. Provate a giocare a un FPS competitivo senza il suono. Sicuramente al 50% sarebbe al limite impossibile, perché ti manca qualcosa.
Eh sì, è proprio parte dell'esperienza, cioè il fatto che hai il visivo e l'audio che ti arriva ti dà questa sensazione di aver premuto giusto, questa conferma del tasto che ho premuto per ricaricare l'arma, mi viene in mente visto che hai parlato di FPS. E io ho sempre avuto il discorso anche del tempismo, cioè sapere quanto tempo ci mette a caricare un'arma in base al suono che fa. Mi viene in mente che poi ad esempio Gears of War ne ha fatto una meccanica attiva, devi fare questo piccolo rhythm game per ricaricare le armi, ed è una cosa fondamentale che molto spesso viene sottovalutata. E mi viene in mente anche un parallelismo con un altro medium, i film. Nei film, quando c'hai il personaggio che ha i suoi passi, parlavi appunto dei passi che si sentono, non sentirli a volte è una sensazione un po' alienante rispetto a quella che è l'immergersi nella scena del momento. E ovviamente poi come viene utilizzata negli horror, nei thriller, in tutti quei film che cercano di mettere su tensione, la parte di suono insomma è caratteristica, a volte anche di suoni che non c'entrano niente rispetto a quella che è la scena del momento, ma che poi diventano iconici. Mi viene in mente tantissimi esempi, non so, di orchestre, quindi che ne so, il violino messo in quel pezzettino lì che fa quel suono non è una musica, ma è semplicemente un suono che va a sottolineare il momento. Anche nei videogiochi è così, lo è praticamente da quando sono nati, giusto?
Esattamente. Faccio un piccolo appunto, proprio visto che hai citato un media che è il film, che comunque è lineare diversamente da un videogioco che è adattivo, che è dinamico, no? Sottolineo che effettivamente nel videogioco è tutto molto diverso e anche più complicato a mio avviso, perché non puoi prevedere una situazione, cioè tu devi essere in grado di immaginare tutte le possibilità affinché tutti i suoni e tutte le situazioni possano accadere, che teoricamente sono tendenti all'infinito, poi all'atto pratico non è così. Però quando vai a creare dei suoni, tu devi immaginare che ce ne possono essere altri 10 di sopra. E lì la domanda: cosa è più importante? In un film sei appunto lineare, puoi scegliere, nel videogioco no. Per quanto riguarda questa discussione del cosa è più importante, appunto come dicevi, partiamo dall'inizio. Cioè all'inizio il videogioco, proprio perché come si chiamava così, la cosa più importante era il video. Inizialmente si pensava che il video bastasse, e quindi con i primi, parliamo dell'inizio degli anni 70, i primi giochi non avevano sostanzialmente audio, erano soltanto delle trasposizioni di uno schermo con dei quadratini, con delle linee e basta. Quindi inizialmente anche lì il cosa era più importante, ovviamente era sempre una questione di priorità, si partiva appunto dal video per questo videogioco. Ma immediatamente dopo ci si è resi conto come effettivamente, qui parlo del 1971, non è che sto parlando di chissà quali anni, tanto dopo dalla creazione dei primi videogiochi, si sono resi conto come effettivamente serviva qualcosa che aiutasse al giocatore, perché un aiuto, a capire cosa stava succedendo guardando quello schermo. E quindi, partendo dall'apparizione, diciamo la grande apparizione pubblica del mondo dei videogiochi, vado a citare uno dei videogiochi appunto più grossi e più mainstream di quel tempo, che è Computer Space, no? Che questo gioco, anche se non è effettivamente ricordato come altri di quel periodo, andremo a citare effettivamente quello successivamente dopo, che è stato quello che ha fatto esplodere questa, grazie al cielo, questo media. Questo gioco aveva comunque una serie di suoni complessi per trasmettere effettivamente, per chi non sa, è appunto un gioco di combattimenti spaziali sostanzialmente, aveva il compito, questo suono che veniva generato, ora andremo a vedere un pochino più nello specifico, l'ansia di una battaglia nello spazio, perché ovviamente stiamo parlando degli anni 70, incominciava questa, oltre gli scritti, libri, anche il media televisivo cinematografico, a far esplodere effettivamente lo spazio, no? Come lo conosciamo effettivamente oggi. E che era freddo, era pericoloso, era buio, quindi il suono doveva avere un senso di come doveva essere fatto, e quindi doveva essere effettivamente grave, e quindi c'era un suono per quanto riguarda il motore delle astronavi e il suono della distruzione, che all'atto fisico effettivamente nello spazio non potremo sentire suoni perché non c'è aria. Però, e qui mi aggancio alla decisione del sound designer, del fatto che nella vita reale non potrei sentire un suono, ma al fine del videogioco, per dare un feedback, io lo faccio sentire. E quello ce ne accorgiamo anche appunto con i film tipo Star Wars, Star Trek, dove effettivamente non si dovrebbero sentire suoni, ma li sentiamo. Ma è giusto che si sentano. Questi suoni che ora andremo a sentire, questi suoni che effettivamente erano generati da dei chip custom che venivano costruiti, dove all'interno erano presenti, detto in maniera molto semplice, questa rubrica andremo a spiegare le cose in maniera appunto tecnica, ma non troppo, per evitare effettivamente che certe parti elettroniche ed informatiche non vengano comprese. È normale se non si è all'interno del settore, si andrà a spiegare nella maniera più lineare e semplice possibile. Il punto è proprio questo, che questi chip al loro interno contenevano sostanzialmente degli oscillatori, che gli oscillatori sono dei componenti che generano sostanzialmente un'onda analogica con dei parametri che sono sostanzialmente la frequenza, quindi la nota che vai a creare, se è grave, se invece è acuta, quindi un suono quasi un fischio, la variazione di questa frequenza, la variazione del volume e di altri parametri generano effettivamente un suono. Se andiamo a pensare, per esempio, il suono delle astronavi, del motore, è un suono ridondante che si ripete nel tempo con il volume che oscilla a bassa frequenza, e quindi qui ti va a creare sempre quello stato di ansia. Tutto ciò appunto è determinato dalla scelta del sound designer, che in quel caso comunque erano solo i programmatori, non esisteva ancora questa figura, però di creare ansia.
Sì, quindi i primi albori, se vogliamo dire, i primi tentativi, le prime scelte per questi nuovi suoni, per questo mercato e questo mondo dello sviluppo di videogiochi che sta partendo e di lì a poco tra l'altro esploderà, perché hai parlato di computer space, ma forse quello, il rappresentante del boom, forse del mondo dei videogiochi, primo vero boom, è Pong, conosciutissimo Pong, che da lì ha espanso ancora di più non solo la notorietà, ma probabilmente anche ha dato anche più visibilità e quindi anche di conseguenza più mezzi per sviluppare altri giochi sulla scia di questo gioco. Che differenza c'è o che evoluzione c'è stata?
Non possiamo appunto che parlare di Pong, il gioco che ha veramente rivoluzionato il settore. Questo gioco sostanzialmente è una specie di tennis, no? Ne abbiamo già parlato, ne avete già parlato in altre puntate. C'è questa pallina che passa da un lato all'altro dello schermo e i personaggi che devono far rimbalzare. In un gioco del genere la cosa importante qual è? Il feedback sonoro del rimbalzo della pallina, della serie ok, sono sicuro che l'ho colpita, perché anche dal punto di vista visivo non avevi questo dettaglio così fantastico che ti facesse capire effettivamente se al pixel avevo preso, che poi pixel ancora non esistevano, avevo preso effettivamente la pallina, del rimbalzo e poi sostanzialmente dello score, della perdita. Pong era costruito in maniera diversa, perché è vero che i giochi di questo periodo erano basati su porte logiche. Porte logiche, che cosa vuol dire? Si basano su uno 0 e 1, e quindi un vero e falso, cioè binario vero e proprio, che in base alle condizioni ti danno un risultato. Questa è la logica delle porte logiche, che creavano effettivamente il video che andavamo a vedere nello schermo, quindi proprio la costruzione delle linee, e anche nell'audio c'era un circuito di controllo a porte logiche che pilotavano, quindi gli dicevano a un integrato, cioè a un chip, che era un chip effettivamente l'IC 555, che era di delay, cioè creava dei ritardi, e creando questi ritardi potevi creare appunto degli oscillatori. Che cosa permetteva di fare tutta questa sezione? Tre suoni sostanzialmente, che erano appunto importantissimi. L'hit di quando veniva colpita con la mazza la palla, come dicevo prima, di quando la palla colpisce il muro, quindi il rimbalzo, e poi lo score. Questo effettivamente era un po' diverso rispetto al computer space, perché qui avevi bisogno di un feedback a tempo. Quindi che cosa vuol dire? Anche lì ovviamente quando venivi distrutto c'era il suono della distruzione dell'astronave, ma qui, essendo anche un gioco competitivo con qualcun altro, perché Pong potevi giocare anche con un'altra persona vera, era importante che questo feedback fosse effettivamente responsivo, utilizzando che cosa? Degli interrupt, sostanzialmente sempre logici, cioè che vuol dire delle interruzioni del gioco vero e proprio, del gameplay, che andava a dire al chip, al nostro caro amico chip 555, senti, vedi che è successa questa cosa, devi suonare questa nota programmata precedentemente, che vuol dire che è stato fatto punto. Quindi l'idea era cambiata sul come il feedback era importante anche in un gioco competitivo, cosa che prima effettivamente non c'era.
Tra l'altro è una cosa molto interessante, perché questo feedback, se pensiamo proprio alla storia di come è nato il videogioco, c'è un parallelismo su quelli che sono i giochi in generale, e quindi siamo nell'epoca in cui ci sono i giochi elettromeccanici, che sono i giochi meccanici che cominciano a coinvolgere un po' di elettronica all'interno, e poi arrivano appunto i videogiochi. Io ho sempre accomunato questi primissimi suoni con quelli che erano i flipper del tempo, appunto macchine che cominciavano ad implementare alcuni suoni, dal semplice meccanismo a implementare campanelli e ciccalini dove la palla passava e faceva suonare diverse cose, sono tutte parti del feedback, secondo me, quello lì, del giocare insomma con qualcosa di fisico, di avere questo suono che ti arriva dalla macchina. Così un po' cominciano a fare questi primissimi esempi degli anni 70, sarà una cosa che poi si svilupperà un po' per tutti gli anni 70 nei vari esempi, appunto Pong è uno dei più famosi, ma insomma ce ne sono tanti altri. Arriviamo ad esempio passando per Space Invaders, di cui ci ricordiamo tantissimo quei suoni particolari, e in quel caso credo sia fondamentale il sound design, perché in realtà non è un gioco attivo nel vero senso della parola, ma è molto più passivo, cioè tu devi rispondere a quello che fa la macchina, mentre Pong era un gioco solo multiplayer per come è nato. Qua cominciamo ad avere il computer che ti attacca a questi alieni che ti invadono e che tu devi rispondere nel più breve tempo possibile. C'è tutta una disamina che abbiamo fatto quando abbiamo parlato di Space Invaders, brevemente ne abbiamo parlato quando abbiamo analizzato il documentario, quello di Netflix, del fatto che questo suono che aumenta di velocità man mano che uccidi i nemici, che è una cosa involontaria in realtà, perché è dovuta al... ma adesso ci spiega meglio Tevi, è dovuta all'architettura, ha creato molta ansia nei giocatori, appunto mancava sempre meno tempo ed è una cosa molto interessante, no?
Esatto, e qui incominciamo a vedere il cambio tecnologico, perché si passa da questi circuiti di ritardo, di delay che venivano utilizzati per creare delle onde molto semplici, si passa a un sistema che genera a sua volta sempre comunque, diciamo, delle voci semplici, ma venivano programmate diversamente, nel senso non esisteva più una logica booleana che comandava come doveva suonare, ma qui c'era una programmazione vera e propria. Quindi si passa da appunto questi integratini molto piccoli e semplici a dei veri chip, come per esempio il Texas Instrument LSN76477, che è un PSG, che chi magari conosce sa cos'è un PSG, che è un generatore di sonoro programmabile, Programmable Sound Generator, che effettivamente detta la base di tutte le console che verranno dopo, perché effettivamente console non solo, perché ovviamente questa tecnologia verrà pure traslata nell'ambito PC quando incominceranno a evolversi, perché effettivamente leggevano un vero e proprio codice con le informazioni su come questi oscillatori all'interno dovevano suonare, con appunto delle caratteristiche, come dicevo prima la caratteristica era la frequenza, era il volume, e incominciamo a entrare in una discussione un pochino più complicata come il duty cycle, che sostanzialmente era quello che effettivamente poi cambiava la frequenza, ma nell'ambito tecnico è quello che definisce il tempo fra un'oscillazione e l'altra, che appunto in questo caso cambiava la frequenza, un suono più acuto o un suono più grave. E lì in Space Invaders effettivamente l'idea era comunque sempre quella, dove dovevi creare uno stato di ansia, perché effettivamente ti creava la reazione da parte del giocatore, perché non ci dimentichiamo mai che uno stato di ansia, di anche minima frustrazione, che comunque era ben bilanciata, perché se avesse portato troppa frustrazione la gente non avrebbe continuato a giocare, no? Ci voleva quel minimo di sfida e di problema fra virgolette che l'essere umano è portato a risolvere e dice ok, devo reagire e allora rispondo di conseguenza per vincere la partita. Il suono ha un ruolo fondamentale su questo, perché se lo stesso gioco appunto lo immaginiamo muto e manca chiaramente qualcosa, vedi questi pupazzetti che si muovono, sì, ma non ti crea la stessa ansia. Anche il livello del volume nei cabinati era pensato di come doveva suonare, all'interno c'erano ai tempi amplificatori a valvole che ti permettevano di mantenere un volume abbastanza sostenuto che ti creasse quella vibrazione, quel oddio adesso cosa sta succedendo.
E giustamente le sale giochi e noi videogiocatori e inizialmente da sala giochi dobbiamo ringraziare questi suoni generati nei primi anni 70 per i classici sottofondi o l'ambiente tipico delle sale giochi, non solo tramite Pong e Space Invaders, ma anche con altri giochi di quei tempi come Asteroids. Defender. Lo stesso Pac-Man. E anche Tetris. Uh. una definizione iniziale che però dà subito prova di essere indimenticabile, perché comunque ricordiamo che i mezzi disponibili in quegli anni non erano così avanzati come poi lo saranno.
Esattamente, Pac-Man, il grande Pac-Man, il suono del movimento della mascella che si apre e si chiude è iconico e penso che chiunque nel mondo sentendo quel suono sa esattamente che è un personaggio che sta mangiando qualcosa, perché è chiarissimo e identificativo. E questi erano appunto i primi beeps and bobs sound sostanzialmente, che poi andranno a evolversi nel tempo con le nuove tecnologie.
Dopo questo tuffo nelle sale giochi, nelle fumose sale giochi, io passerei anche, perché appunto non è solo questo il mercato dei videogiochi, perché dopo il boom generato da questi titoli indimenticabili come già citato Pong, passiamo anche successivamente all'esportazione del videogioco all'interno delle case, quindi passiamo dagli arcade alle console da casa. E anche qui il procedimento come è stato?
Esattamente, qua il procedimento è stato un po' doloroso, perché le prime console, dove sostanzialmente erano tutte delle Pong console, diciamoci la verità, erano quasi tutte mute, non c'era il sonoro, perché effettivamente aveva anche un costo da impiegare per la creazione di schede che permettessero di avere il suono. Già era tanto effettivamente che negli anni 70 le console avessero, i primi anni 70 le console avessero un suono. Successivamente c'è stato, fortunatamente, grazie per esempio alla Magnavox come l'Odyssey 100, quindi parliamo del 1975, ha incominciato a introdurre un suono montando sulla console, quindi non dalla TV ma sulla console, un cicalino per gli score, che appunto era un timido tentativo di coinvolgere acusticamente il giocatore. Era quella ricompensa che riguarda anche come una discussione dei flipper, che è una ricompensa sonora della tua vittoria, perché è importante dare una ricompensa al giocatore. Con l'Odyssey, continuando l'Odyssey 2001, l'audio fu portato comunque a essere riprodotto dalla TV via antenna, quindi c'è stato un salto, non c'era più bisogno di un amplificatore dedicato, che comunque ovviamente era molto piccolo all'interno della console, il suono era di una cassettina molto piccola, appunto un cicalino, essendo riprodotto dalle TV dei tempi, era un suono che comunque incominciava ad avere un certo tipo di potenza, un certo tipo di convincimento per chi lo sentiva, perché era all'interno di una qualità sonora che la gente era abituata sentendo la TV giornalmente o chi poteva vedere i programmi di quel tempo.
Sì, credo sia anche stata una bella evoluzione, perché siamo passati dall'arcade dove era tutto dentro lì, cioè lo schermo, la logica e anche il suono venivano esattamente tutti quanti dall'arcade, mentre adesso appunto quando siamo passati in casa c'è una TV e non riesci a capire bene dove sta il videogioco, nel senso che tu hai una scatoletta ma poi il videogioco sta su una TV. C'è ancora questa disambiguità sull'identità che è il videogioco, e questa credo sia poi stata definita quando è arrivato l'Atari 2600, cioè l'Atari, la gente cominciava a chiamare quella cosa come l'Atari 2600, e si è visto insomma anche in precedenza con l'Odyssey eccetera, ma il successo del 2006 è proprio perché è tutto dentro quella console, tu la attacchi alla TV e puoi giocare dove vuoi, ma è la console la cosa importante, diciamo, il controller attaccato lì e tutto quanto quello che ne consegue. Questa cosa poi si riflette non solo a livello visivo appunto sugli schermi, ma soprattutto a livello sonoro, perché comincia a montare qualcosa di un po' più complesso e sicuramente iconico, i suoni dell'Atari 2600, io mi ricordo le esplosioni che sono sempre state fantastiche, e quindi insomma c'è un'architettura di fondo molto interessante.
Sì, l'Atari 2600 nel 77 ha effettivamente migliorato in maniera abbastanza importante quello che c'era stato tutto prima, e era riuscito in parte a portare il suono dei arcade, dei cabinati di allora a casa propria. Era effettivamente, dal punto di vista tecnico, riguardandolo oggi dici ah sì vabbè, ma è una roba semplicissima. Oggi è una roba semplicissima, allora era una rivoluzione. Stiamo parlando del 1977, cioè meno di dieci anni prima, è vero che si era andati sulla luna, ma comunque erano quelle imprese impossibili al limite della fantasia più totale. Dopo appena 8 anni, quello che siamo, dopo 10 anni siamo arrivati effettivamente ad avere i suoni degli arcade, che comunque ai tempi erano wow, a casa mia con il mio televisore. Con l'Atari 2600, parliamo del 1977, c'è stata effettivamente una rivoluzione, come dicevo. Tutto ruotava attorno al TIA, che era questo chip che si occupava della parte video e della parte audio. Per quanto riguarda l'audio, la rivoluzione dove è stata nel poter avere due canali simultanei, che potevano fare effettivamente due strumenti, intendiamoli così, diversi nello stesso momento, cosa che prima effettivamente era molto difficile ottenere, con tante variazioni, tanti valori per poter controllare la nota, quindi 32 note diverse, con variazioni di volume, di modulazione del segnale, che effettivamente avevano questi due segnali oscillatori che potevano essere distorti, potevano essere modulati per avere il suono caratteristico che ricordiamo noi tutti dell'Atari 2600.
Un'altra console, visto che abbiamo parlato dell'Atari 2600, a cui io e Ace siamo molto legati e che è quasi coetaneo con l'Atari 2600, infatti solo di qualche anno più tardi, è l'Intellivision. L'Intellivision è famoso per aver ampliato ancora di più l'aspetto del sound design e anche in un certo senso degli add-on con il famoso IntelliVoice che molti si ricorderanno, giusto?
Sì, l'Intellivision, Mattel a quel punto ha detto giochiamo tutto, tentando diciamo di creare una copia, versione Mattel dell'Atari 2006, però poi in realtà effettivamente aveva delle caratteristiche superiori. Per quanto riguarda l'audio, l'Intellivision intanto non aveva due voci ma ne aveva tre, metteva una terza voce che permetteva con tre canali di poter avere, con questo terzo canale che è un generatore di rumore casuale, permetteva effettivamente di avere una sezione ritmica più complessa oltre le due melodiche. Tutto ciò è importante da capire, che dalle prime console doveva coesistere nello stesso momento, e qui lo notiamo tantissimo, musica e effetto sonoro. Dato che i canali erano quelli, l'unico modo per far coesistere queste due composizioni, intendiamole così, nello stesso arco temporale, era quello di interrompere un canale nel momento in cui serviva l'effetto sonoro, far suonare l'effetto sonoro programmato e poi riprendere la musica. Questo succedeva appunto con gli interrupt che dicevo prima, queste interruzioni che il codice diceva alla macchina, blocca per esempio il canale 2 che fa la melodia bassa, che non serve necessariamente per capire la melodia generale della musica, mi fa l'effetto sonoro, appena finisce l'effetto sonoro riprendi e fai di nuovo la musica. Con l'Intellivision diciamo è molto netta questa differenza, perché effettivamente non è molto netta, scusate, con l'Atari 2600 è molto netta perché hai solo due canali, con l'Intellivision è un po' meno netta perché effettivamente hai il terzo canale che ti permette di avere un tappeto musicale che ti copre il vuoto che si crea dalla richiesta di fare l'effetto sonoro. E tutto questo veniva appunto creato da questo PSG, da questo generatore sonoro programmabile, che nel caso dell'Intellivision era questo chip della General Instrument, la Y38914, diciamo due sigle giusto per, che poi comunque fu dato anche sotto licenza a Yamaha, che effettivamente poi portò alla generazione di tanti chip audio, che effettivamente portava anche nelle sue tastiere, nei suoi strumenti veri e propri, che poi noi ricorderemo, andremo a vedere effettivamente nelle console e nelle schede audio dei PC negli anni successivi. Per quanto riguardava, come dicevi tu, Yuga, l'IntelliVoice, quella è una tecnologia, per quanto riguarda B-17 Bomber, molto diversa, dove avevi un add-on hardware esterno che effettivamente sintetizzava una voce, che oltretutto voglio dire che quel chip è ancora in costruzione oggi. È paradossale come a distanza di 40 anni, ancora questo chip viene costruito, viene utilizzato, perché dal punto di vista artistico, anche se è tecnicamente arretrato e sbagliato per i canoni di come deve essere sintetizzata una voce oggi, è caratteristica. Quindi viene utilizzato magari nell'ambito musicale o ricreare quei suoni di magari un gioco stile arcade vecchio. Oggi utilizzi magari quel chip se hai la possibilità di poterlo programmare e hai quel suono vero. Poi ci sono effettivamente dei VST, dei plugin che ti permettono di ricostruirlo, ma vi posso dire che effettivamente non è la stessa cosa. Piccola parentesi, l'Intellivision aveva questa caratteristica, che è vero che il suo chip non permetteva, questo riguarda tutti quelli fino ad oggi, non permetteva il play, intendiamolo così, di campioni, di sample audio veri e propri, che sono PCM, non lo poteva fare, ma l'Intellivision era effettivamente l'unico che con dei trick, dal punto di vista proprio era magia nera, permetteva di ricostruire l'onda, l'inviluppo, a livello proprio base di una qualsiasi altra onda, cioè un'onda sonora può essere costruita numericamente, che poi è quello che ha portato alla digitalizzazione dell'audio, no? Quello che noi ora in questo momento stiamo utilizzando per registrare questo podcast è la trasformazione dell'audio in numeri. La ricostruzione grafica, l'Intellivision poteva farlo, se sapevi come farlo, ma era veramente difficilissimo, permetteva di ricreare questi campioni che suonavano malissimo, ma ti faceva comunque capire un minimo che cosa dicesse, cosa poteva andare a ricreare, e effettivamente ha messo giù le fondamenta su quello che appunto veniva dopo, come per esempio è successo poi nell'Atari ST.
Sì, una cosa che è molto interessante, a me viene in mente sempre, hai citato il fatto che l'Intellivision cerca di mettere suoni e musica insieme contemporaneamente senza appunto soluzioni di continuità. Io, avendo giocato tantissimo con l'Intellivision a giochi sportivi, mi ricordo il boato del pubblico, e quindi senti quella che è il rumore di fondo, il pubblico insomma che gioisce, e ogni tanto senti un fischio di qualcuno che fa il fischio fuori dal coro, che è iconico, insomma troveremo un esempio per farvelo sentire, perché è molto molto interessante dopo questa spiegazione di Tevio. identifica quello che è l'Intellivision, e secondo me un passaggio importante che appunto ho detto adesso è proprio il fatto che la console in questo caso comincia anche a diventare strumento di produzione musicale. Pian piano c'è questa cosa che vedremo anche in seguito con l'Atari ST, l'Amiga e tanti altri sistemi, non solo console, che cercano di dar strumenti per poter produrre musica, e così è stato anche in un certo senso con il Commodore 64. Siamo nell'82 qua, da qualche anno un po' più avanti la Commodore fa uscire questa super sistema famosissimo 64, che ha tanti add-on diversi. Mi ricordo ad esempio c'era la possibilità proprio di suonare, c'era la tastiera della Commodore 64, quella tastiera proprio del pianoforte, e non solo. E anche lì è una caratteristica, il suono del 64 è solo del 64, lo riconosci immediatamente. Ne sentirete insomma qualche esempio, che è una cosa che si è persa nel tempo appunto. Adesso il suono è praticamente uguale a quello reale, mentre lì c'era ancora un'identità e quindi sentivi con che strumento era fatto, in questo caso con il chip del Commodore 64, no?
Sì, siamo negli anni in cui riconoscevi una console, un home computer, veramente anche solo dal suono. Capivi subito chi stava giocando a che cosa o chi stava usando che cosa. Ed è molto bello, questa cosa purtroppo ormai manca da un punto di vista di nostalgia, intendiamola così, anche se dal punto di vista delle possibilità oggi siamo a dei livelli veramente dell'iperrealismo, che poi andremo a parlare sicuramente in una puntata successiva. Ci arriveremo negli anni. Per quanto riguarda il Commodore 64, qui pure c'è stata un'altra piccola rivoluzione, perché finora tutti gli oscillatori effettivamente andavano a creare delle onde quadre. Che cos'è l'onda quadra? È un'onda che ha molte armoniche, quindi è molto distorta, che ha quel suono molto metallico, zanzaroso, tipico di tutti i suoni di allora. Col Commodore 64 c'è stata una differenza, che è vero che aveva sempre tre voci separate, come l'Intellivision, ma ciascuna voce aveva la possibilità di avere un'onda quadra, come è stato finora, con questo duty cycle variabile che ti permetteva di cambiare sostanzialmente appunto la nota. In più avevi la possibilità di scegliere per ogni canale anche un'onda triangolare e un dente di sega e un rumore pseudo casuale che non è bianco. Allora, perché nell'ambito informatico il casuale effettivamente non esiste, cioè non può esistere, c'è una limitazione prettamente tecnica, soprattutto per la tecnologia di allora, però si avvicinava e andava bene. Che cosa potevi fare con questi quattro suoni? Sostanzialmente potevi avere dei timbri completamente diversi degli strumenti, perché finora erano tutti uguali, dove andavi a ritoccare un po' la distorsione delle note, ma invece qui una nota triangolare è molto diversa da un'onda quadra e un dente di sega e anche da un noise, e ora vi facciamo sentire le differenze. E appunto queste differenze permettevano di avere risultati sia dall'ambito musicale sia nell'ambito dei primi appunto SFX, che incominciavano ad avere dei suoni più elaborati e più pensati, perché effettivamente una volta avevi solo quel suono, dovevi accontentarti. Qui avevi combinazioni molto più alte, perché avevi appunto molti suoni diversi con controlli di questi suoni molto diversi, e quindi stavi incominciando ad avere un risultato esponenziale sulle varie combinazioni.
Quindi stiamo continuando il nostro viaggio anche nel tempo, perché passando dagli arcade dei primi anni 70, poi tutto all'interno degli anni 70 le home console, passiamo negli anni 80 con sia console ma anche con sistemi che fanno entrambi, si può giocare, ma diciamo i primi personal computer in un certo senso. Quindi dopo il Commodore, anche l'anno dopo, sono curioso di sentire anche, perché c'era un'altra macchina parecchio famosa che era l'MSX.
Esatto, l'MSX, sostanzialmente i primi home computer 8-bit anche loro, utilizzava come chip audio effettivamente la versione Yamaha del chip dell'Intellivision, quindi dal punto di vista timbrica di possibilità il suono era lo stesso, anche se effettivamente non era preciso, perché aveva delle modifiche hardware che gli permettevano di avere dei divisori in frequenza, tabelle di sviluppo del volume. Sembrano cose brutte da dire, però in realtà avevano delle possibilità in più sonore che potevano essere gestite dalla CPU, dal cuore centrale dell'MSX, che era appunto la CPU, il Zilog Z80, che è uno dei processori 8-bit più famosi, lo ritroviamo addirittura anche all'interno del Game Boy, tanto per dirne uno. Dopo questo effettivamente ci fu una risposta, tornando un attimino indietro, perché ci siamo dimenticati forse di Atari dopo Pong, dopo il 2600. E Atari che cosa fa? Atari a quel punto si sveglia dalla situazione e dice: ok, benissimo, siamo sempre negli anni 82-83, e incomincia a sfornare console nuove, come per esempio il 5002, dove all'interno aveva un coprocessore che poi fu riutilizzato su tanti altri home computer della serie 8-bit di Atari, come l'XE, che è stata la mia prima console, quella grigia con i pulsanti colorati, che veramente mi è rimasta nel cuore sia in positivo che in negativo, perché alcuni giochi erano veramente difficili, soprattutto per un bambino di 6 anni era difficile da capire, però mi è rimasta nel cuore. Oltre quella, l'Atari 800, appunto l'Atari 5002, l'espansione del 7008 nelle cartucce, quindi c'era questo chip che permetteva qua di avere questo chip che si chiama Pochi, appunto, dove avevi quattro voci a onde quadre indipendenti che potevano creare appunto questi suoni, queste onde e dei rumori, e aveva anche la possibilità di generare toni puri oppure modulare la distorsione via software appunto di questi toni e lì cambiare ulteriormente il timbro. Qua si capisce come in questi anni la ricerca non è più dell'avere dobbiamo avere tanti canali, dobbiamo avere soltanto una questione numerica, ma incomincia a essere necessaria un miglioramento qualitativo, quindi introducendo dei timbri caratteristici, e ce ne siamo accorti ripetendo del fatto che ogni console, che ogni PC suonasse effettivamente con il proprio timbro caratteristico per distinguersi, perché ci si rendeva conto come effettivamente il feedback sonoro fosse veramente importante, e qui incominciavano non a esserci effettivamente i primi sound designer, ma comunque i programmatori più specializzati nell'ambito audio si rendevano conto come poter avere questi suoni particolari e farli coesistere fra di loro, perché un suono può essere, questa è una delle regole del sound design che vale ancora oggi, un suono, un SFX può essere bellissimo da solo, ma può far schifo se ne metti due, tre insieme o vicini. Dipende dal contesto, dipende da come funzionano nell'insieme.
Sì, questa ricerca, come dici, del suono pulito e tipico, è a suo modo una specie di guerra tra sistemi diversi, perché ognuno cercava di scostarsi dagli altri per essere un prodotto affermato, una specie di console war del passato. E a proposito di console war, siamo anche negli anni cruciali, perché questi anni sono riconosciuti come un po' il crack dei videogiochi, soprattutto nella parte americana, e proprio nel 1983 inizia questo risorgimento con l'ascesa in campo di Nintendo con il Famicom, e quindi anche qui suppongo che siano entrati nel mercato in pompa magna, quindi con un certo tipo di innovazione tecnologica.
Siamo nel periodo della rivoluzione dopo il crack, oltretutto causato da Atari, quell'Atari che cercava in qualche maniera di evolversi, ma che poi appunto ha tutta una serie di motivazioni del mercato, andò appunto a disintegrare il mercato stesso grazie a Nintendo, bisogna dirlo. Ora andiamo a parlare di una delle mie retroconsole preferite, il Famicom, il NES versione europea e occidentale, che effettivamente ha rivoluzionato non solo dal punto di vista dei giochi, della tecnica, ma anche dal punto di vista audio. Cioè ancora oggi la musica 8-bit viene quasi totalmente associata al suono del NES, sia musicale, che ci sono delle composizioni meravigliose, anche se semplici, e ora andiamo a vedere effettivamente dal punto di vista tecnico cosa aveva da offrire il NES, ma anche con i suoni caratteristici. Veramente, chi non sa il suono del salto, della monetina o della morte di Super Mario? Penso nessuno nel mondo. Il Famicom, che appunto siamo nel 1983 quando viene distribuito, ha un comparto audio a quattro voci. Già ne avete parlato nel side A e vi siete concentrati nell'ambito musicale, qui andiamo a vedere effettivamente nello specifico cosa aveva dal punto di vista elettronico e come poi effettivamente andava a suonare. Voglio sottolineare di come tutti i suoni finora siano in mono, non hai la stereofonia, non esisteva il concetto di stereo. Stereo che cos'è? Sono due canali indipendenti dove tu puoi effettivamente avere delle differenze fra il canale destro e il canale sinistro. Il canale stereofonico incomincia a prendere piede nell'ambito del videogioco un pochino più avanti. Fino ad allora era soltanto nell'ambito musicale, perché c'erano le cuffie, c'erano gli impianti stereo, tant'è vero che si chiamavano impianti stereo perché non erano monofonici, al contrario della radio che era solo monofonica. Qui si continua con l'ambito mono, perché era anche più facile andarla a costruire, oltre al fatto che effettivamente il Famicom, avendo questi quattro canali, li possiamo identificare come due da un lato e due dall'altro, che poi vengono mixati come se ci fosse un piccolo mixer passivo all'interno che fonde questi quattro canali in un'unica uscita audio, che poi andava a essere collegata non solo tramite antenna RF, come sostanzialmente è stato per tutte le console precedenti, che veniva modulato il segnale video e il segnale audio in frequenza come se appunto fosse una trasmissione della televisione. Qui c'è una grande rivoluzione, che è quella dove hai il video e l'audio separato su due cavetti RCA indipendenti, quindi la qualità aumentava perché non avevi più interferenze, non avevi più rumore, quel noise Elvis tipico della radio, della modulazione FM non c'è più. E allora che cosa hanno pensato? Benissimo, mettiamo le uscite separate e allora diamo un comparto audio un po' superiore. Come? Mettendo a disposizione due canali di pulse waves, cioè sostanzialmente queste onde quadre modulabili, che è il suono tipico che sentiamo appunto anche in Super Mario nella parte musicale. Un'onda triangolare viene spessissimo utilizzato nella parte bassa delle composizioni musicali e in alcuni SFX per creare sempre quel movimento oscillante abbastanza chiaro, perché un'onda triangolare, anche se a bassa frequenza, ha delle armoniche superiori che permettono di farti identificare la nota molto bene. Un canale di noise che veniva appunto utilizzato nella parte ritmica o nelle morti o nei colpi, perché appunto il noise ti dà uno stacco, ti fa capire che c'è qualcosa di forte che viene suonato in quel momento, anche se di breve durata. E poi qua la grandissima rivoluzione, c'è un canale di DPCM sample. Che cosa vuol dire? Vuol dire che da quel canale poteva suonare delle micro registrazioni di audio, parliamo di byte, cioè tipo un sample poteva essere 5, 6, 7 byte di parola, di informazione a livello informatico, che oltretutto erano ipercompressi con questa tecnologia di DPCM, che quello che noi utilizziamo oggi nei nostri computer è il PCM. Qui era il DPCM, cioè il delta sostanzialmente, la differenza per poter campionare questo suono non era campionato istante per istante come si fa oggi con tutti i valori della frequenza, del volume di quell'audio, che è quello che, ripeto, stiamo utilizzando oggi con la registrazione anche di questo podcast. Qui che cosa venivano registrati? La differenza fra un punto e l'altro nel tempo, parliamo di tante scansioni al secondo, era soltanto la differenza, che ovviamente che cosa generava questo? Un livello di errore talmente alto che era praticamente quasi più rumore che altro. E dove lo vediamo questo? Che questa tecnologia oltretutto veniva anche impiegata nel Game Boy. Uno dei suoni forse più iconici che ancora oggi ci ricordiamo è quando metti la cartuccia di Pokémon giallo nel Game Boy, senti quel Pika di Pikachu che è più rumore di altro, come anche tutti i versi dei Pokémon, che sono un misto di sample e di modulazioni di questi pulse waves, triangle waves, che appunto erano proprio rumori, erano rotti suoni. Ma allora eravamo felici e contenti, perché per la prima volta sentivamo effettivamente, tranne il caso in television, che era una cosa molto particolare, diciamo proprio esterna a come effettivamente si potevano creare i giochi, qui era diventato sostanzialmente una regola che potevi utilizzare, e rimanevamo a bocca aperta. Quindi in questo anno la gente incominciava a sentire suoni registrati tramite una console e una cartuccia, che ci ricordiamo che erano veramente di pochi byte e poche informazioni.
Sì, ed è una cosa che poi si rivede, perché giustamente hai citato il Game Boy, che applica la stessa tecnologia col suono 8-bit, di quando abbiamo parlato proprio della prima generazione dei Pokémon, di quante informazioni hanno dovuto mettere dentro, perché sono 150 Pokémon, con la maggior parte che ha un suono diverso, ce ne sono alcuni ovviamente che hanno lo stesso, ma non te ne accorgi, diciamo, nel complesso del gioco, a meno che non vai ad analizzarlo, e la differenza tra un suono e l'altro è veramente pochissima in termini numerici, chiamiamolo così. Poi la resa è molto diversa. Questa è una cosa che ho notato cercando anche di analizzare quella che è la produzione musicale odierna per quanto riguarda la musica elettronica, con quelli che hanno le patch, che hanno le pareti di cose per fare musica elettronica, e vedi proprio come pian piano un'onda si modifica per diventare un suono voluto, un suono ricercato. Sul Famicom c'è tantissimo, un po' è un misto anche col fatto che sia strafamoso. Una console un po' meno famosa è il Master System, che è la prima con cui è stata fatta questa console war, sicuramente meno famosa a livello mondiale rispetto al Mega Drive, al Genesis, ma il Master System aveva un buon suono effettivamente, perché stiamo parlando di comunque quattro canali in mono più tante altre cose, perché di esempi del Master System con una bella musica a me me ne vengono in mente tanti.
Assolutamente sì, un comparto tecnico diverso, e qui si vede come Sega ha voluto, perché qui veramente hanno scelto di farlo così, per differenziarsi, hanno detto benissimo, il Famicom ha comunque i sample, sta puntando a qualcosa di più analogico che però viene riprodotto. La Sega ha detto no, noi continuiamo sulla sintesi. Ecco, quello che tu dicevi per quanto riguarda la musica elettronica e tutti i synth, è proprio la sintesi, la generazione di queste onde, intendiamole così, di queste funzioni, che poi alla fine sono delle funzioni, che vengono modificate. Ovviamente entro i limiti tecnologici dei chip che venivano utilizzati. Oggi non c'è più questa limitazione, ai tempi sì, c'era un chip poverino che doveva fare quello che poteva fare, che però ancora oggi, se ci pensiamo un attimo, ha quel suo fascino. Molti oggigiorno compongono ancora con questo hardware, cioè ci sono veramente, su YouTube è pieno di composizioni a 8-bit chiptune, cioè la chiptune ancora oggi, anche nei videogiochi, va molto forte, anche se magari ha delle contaminazioni e delle variazioni, magari mettendo per esempio la parte ritmica non soltanto col noise, ma con effettivamente degli strumenti ritmici, che può essere la batteria o altri strumenti percussivi. Però il cuore, il core di questo tipo di generazione di segnali vive ancora oggi ed è meraviglioso, e ripeto, stiamo parlando sempre degli anni 80 ed è una cosa bellissima. Per quanto riguarda appunto il Master System, Sega che cosa ha detto? No, noi facciamo solo sintesi. Lì hai questi canali, quattro canali mono, che poi uscivano tutti anche da lì, da un canale audio che poi veniva riprodotto, anche perché i televisori allora non avevano due casse, sostanzialmente avevano una cassa, non aveva nemmeno senso spendere il doppio della tecnologia per far uscire due cose diverse, e a quel punto aveva molto più senso sfruttare il secondo chip per essere programmato diversamente, avere quindi più voci, ma poi alla fine venivano sommate sempre su questo canale mono. Aveva veramente senso nell'ottica di allora. All'interno aveva questi canali mono, che ognuno potevano essere tre generatori di suoni di quattro ottave, cioè quattro ottave sono tante note, cioè hai quasi non un pianoforte ma una tastiera bella piena di note, e quindi avevi la possibilità di comporre tante cose, quando all'inizio invece non esisteva una cosa del genere, eri molto limitato in termini di note. Ora non c'è più quasi questa limitazione, c'è poi questo generatore di rumore bianco, che poi in realtà non è bianco, e tutto questo ruotava a questi PSG, a questi programmatori, questi chip che venivano programmati, in questo caso della Texas Instrument, l'SN76489, che era oltretutto un chip utilizzato in molteplici hardware, sia PC che arcade a 8-bit dell'epoca, che creava quel suono caratteristico, che poi ha avuto una grandissima evoluzione con la console successiva, ma lo vedremo in un'altra puntata. Ma il Sega, e qui si vede effettivamente come ci teneva ad avere un suono caratteristico, ma tutto in FM, quindi modulazione in frequenza sostanzialmente, creando un'espansione sostanzialmente hardware che andavi a inserire nella macchina, dove all'interno c'era un chip che era lo Yamaha YM2413, dove aveva al suo interno nove canali mono, che erano comunque compatibili solo con alcuni giochi, che ti permettevano di avere sostanzialmente tantissime voci, che effettivamente andavi a simulare, è brutto da dire, ma un'orchestra elettronica. Mi dispiace per i classici che moriranno dentro per sentire una cosa del genere, ma è un dato di fatto, perché avevi una band vera e propria, anche se questa espansione era limitata alla versione giapponese dell'MK3, che non è il Master System, ma è il modello subito prima del Master System, sempre della Sega, anche se era molto simile dal punto di vista hardware. È vero che ha portato appunto questa espansione, ma che poi, essendo limitata, non ha avuto questo diciamo successo. Già la console in sé non ha avuto lo stesso successo del Famicom, ma lì era più una questione di marketing, di mercato. Però dal punto di vista sonoro, se mettiamo le due console, che erano le due concorrenti in questa console war, il Famicom e il Sega Master System, oddio, è difficile andare a dire quale delle due fosse meglio. Probabilmente nessuna delle due, o anche entrambe, erano due suoni diversi. Io sinceramente adoro entrambe le versioni, ognuna aveva delle caratteristiche veramente uniche, ed è bene che sia stato così, perché se no si sarebbero mischiate e non avrebbero avuto poi quella differenza che ancora oggi io mi capita di parlare. No è meglio Sega, no è meglio Nintendo, che fa un po' ridere, ma comunque nell'ambiente retro ridiamo fortunatamente su questo fatto, ma è ancora bello quando diciamo io preferisco Sega, io preferisco Nintendo.
Insomma, questa era una parte iniziale dal punto di vista proprio tecnico. Siamo voluti scendere nel dettaglio su cosa succede. Abbiamo già fatto tantissimi anni, se ci pensate, perché la storia è molto veloce se andiamo indietro nel tempo. Gli anni 70, gli anni 80, siamo fermi, insomma, all'inizio degli anni 80, perché è un'ottima evoluzione e ti fa capire come ci sia sempre più voglia di dare importanza a quello che è il feedback sonoro nel videogioco. E ottima disamina, insomma, da parte di Tevio, che ci ha mostrato i vari chip che cominciano a formare. Un'anticipazione per quello che sarà la prossima puntata, e che abbiamo accennato brevemente a quelli che sono i sample, e abbiamo accennato brevemente a quello che è il MIDI, ad esempio, che sarà una grande rivoluzione, una forma di tecnologia quasi parallela, mi viene da dire, rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Puoi dirci qualcosa e poi lo affrontiamo nella prossima puntata?
Sì, esattamente. In questi periodi, parallelamente a tutto quello che abbiamo raccontato oggi, il MIDI, che è una tecnologia che effettivamente nasce per collegare delle macchine, dei dispositivi elettronici per la generazione, per la creazione di musica, le tastiere in primis, effettivamente porterà nel più prossimo futuro a poter avere degli standard per quanto riguarda l'audio. Ne avete già parlato in parte nel side A, dove effettivamente ha creato il suono MIDI, che effettivamente appunto è diventato uno standard. Ancora oggi non veniva, cioè oggi rispetto al periodo delle console che abbiamo parlato, non veniva utilizzato, non era pensato, perché effettivamente il MIDI fino a se stesso solo informazioni, non suona il MIDI, sono soltanto appunto quelle informazioni di base che venivano utilizzati nei PSG, nei chip che abbiamo accennato, che abbiamo parlato prima, che comandano come devono suonare i dispositivi audio. Da lì l'intuizione effettivamente ha portato poi a generare il controllo totale della musica. Tant'è vero che ancora oggi il MIDI è super funzionale, e vi posso dire come la maggior parte delle produzioni, anche molto grosse, dove per scelta non viene utilizzata un'orchestra vera, quasi tutte le orchestrazioni sono scritte in MIDI. E io sfido chiunque a certi livelli, con certi DSTI di strumenti orchestrali di altissimo livello, di distinguere veramente un'orchestra da una programmazione MIDI fatta come si deve. Il MIDI, a un certo punto ci renderemo conto come rivoluzionerà questa tecnologia e l'audio in generale. Giusto per concludere la battaglia Sega Nintendo come chicca finale, vorrei andare a dire che effettivamente Nintendo, in risposta a Sega per questa espansione che è andata a creare, non era rimasta effettivamente con le mani in mano, anche se non ha avuto un grandissimo successo perché era complicato andarle a realizzare. Aveva effettivamente creato dei chip speciali, dei chip particolari che andavano a incrementare all'interno delle cartucce degli oscillatori ulteriori, con appunto delle voci di sintesi aggiuntive, anche con altri player di sample all'interno, con tutta una serie di caratteristiche super particolari. Mi viene da pensare per esempio a Akumashu Densetsu, no, del Castlevania 3. Praticamente all'interno c'erano due canali addizionali nella cartuccia, una versione specifica dove praticamente avevi un dente di sega e un'altra Pulse Wave, che ti davano l'opportunità di avere effettivamente un altro strumento per creare, perché Castlevania, sappiamo benissimo, le musiche che erano quel metal orchestrale, no? Che effettivamente nell'idea del chiptune non riusciamo a identificarlo, però poi se hai un minimo di immaginazione, sì, è così, ti dava effettivamente la possibilità di avere questa micro orchestra che potevi programmare. E è stato molto bello come effettivamente cercavano di crescere anche nell'ambito audio, quando, se ci pensiamo un attimo, l'audio veramente è sempre stato l'ultimo nell'ambito dello sviluppo. Fortunatamente è un bel po' di anni che non è più così. Cito soltanto, per far capire come l'audio sia diventato importante, Hellblade, gioco di cui avete parlato, conosco anche lead sound designer del gioco, è un esempio calzante di come l'audio sia fantastico se ben strutturato e pensato in un gameplay, non soltanto bellezza del suono in sé, ma il gameplay è al servizio dell'audio e l'audio è al servizio del gameplay.
Davvero, già da questa prima puntata del lato B un sacco di carne al fuoco, un sacco di nozioni interessanti e anche molto istruttive, da un punto di vista che non sempre ci si ragiona dietro, perché si pensa sempre alle score, alle track dei vari giochi, invece proprio il concetto di sonoro, di effetto sonoro, non è spesso considerato. Io in questo caso davvero ti ringraziamo, Tevio, perché ci hai aperto la tua enciclopedia del sonoro. Davvero abbiamo imparato tantissimo, e anche per gli ascoltatori, che ovviamente possono seguire questa puntata e farci sapere cosa ne pensano, se li abbiamo incuriositi con tutto questo lato più tecnico dal punto di vista dei videogiochi, e dove possiamo trovarti.
Beh, io diciamo che mi diletto ogni tanto quando te tempo, purtroppo per ora molto poco, a giocare un pochino su Twitch con il mio pseudonimo, diciamo incognito, The Sound of Trolling, che mi sembrava abbastanza coerente con il mio ruolo, con il mio mestiere, dove faccio, diciamo, un po' di tutto, varietà di giochi, da retro fino a qualcosa di più moderno. Sono felice possessore di tante console, appunto dal C64 fino a PC, che mi permette di giocare a giochi più moderni anche per studiarli in maniera particolare, visto che appunto è il mio mestiere. Però lì sono passato a tutte le console, quindi effettivamente quello che andremo a spiegare in futuro nelle prossime puntate le ho vissute, cioè non è che è soltanto una lettura di informazioni tecniche fine a loro stesse, ma il feedback, la sensazione la vivo non tutti i giorni purtroppo, perché il lavoro è importante, ma quando ho tempo lo vivo veramente appieno utilizzando le console. Giocate alle console, ragazzi, perché trasmettono non soltanto con gli occhi, ma appunto anche con i suoni.
Ecco, direi che è perfetto, perché per l'enciclopedia dei videogiochi, che si basa sull'analisi da una parte, ma anche sull'esperienza, quindi viverlo il videogioco, direi che sei la scelta giusta per questo lato B. E noi ti ringraziamo ancora e ci diamo appuntamento allora al prossimo episodio. Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Yuga.
Io sono Ace.
E io sono Tevio.
Namaste and be brave.